Dice Rabbi Shimon Bar Yochai che 6.000 anni e poi arriva Mashiach, ma non bisogna aspettare la fine dei 6.000 anni, ma già prima della fine dei 6.000 anni Mashiach già suonerà alle porte di ogni casa per portarci in Eretz Israel con accompagnati da lui, ecco, diciamo nel
Molto
nostro.
bene.
Perché quando è Mashiach che ci accompagna in Eretz Israel, la situazione è completamente diversa. E
Amen.
quindi quello che noi preghiamo ogni giorno è che HaKadosh Baruch Hu sia così tanto misericordioso con noi che ci faccia vedere la fine del tunnel. Oggi tre ragazze finalmente hanno visto la fine del tunnel.
Chissà domani quando vedranno la luce cosa faranno, non so. La luce del sole. Mamma mia.
Ma non so perché così, è così dura, è così difficile, è così sofferente questa Geulah, questa liberazione. Non è semplice per niente, diciamo le cose come stanno, perché da una parte ci riempiamo di emozioni questa sera, arrivano le immagini da Israele, di tre ragazze che vengono liberate, ma dall'altra parte dobbiamo fare i conti col prezzo che stiamo pagando. E questo ci fa poco ridere.
Vorrei dire una piccola cosa, che hanno liberato tre ragazze in vita. Ma non bisogna dimenticare l'aspetto interiore, si può essere vivi fuori ma morti dentro. Perché purtroppo, tanto questo so che verrà tagliato da Edoardo, ci sono stati tanti suicidi in Israele di persone che sono scampate al 7 ottobre, gli ospedali psichiatrici sono stracolmi. E quindi adesso che sono liberate non dobbiamo dire: ah, che bello, vedono la luce del sole. Calma, adesso bisogna pregare che loro riescano veramente a tornare a vivere e a superare questo grosso trauma. Perché ultimamente in Israele una famiglia ha reso pubblico che una di queste ragazze che era riuscita a scampare al 7 ottobre si è suicidata, aveva 20 anni. E aveva scritto le sue ultime parole scritte, erano i versi del Salmo Mismorle David Adonai Roi Lexar, quando dice: anche se io camminerò nella valle di tenebre, è questo di cui bisogna preoccuparsi. Bisogna preoccuparsi anche di questo, non basta soltanto la luce.
In realtà hanno già organizzato una squadra di psicologi non solo per le ragazze, ma anche per i familiari, perché anche i familiari dovranno fare i conti con questa nuova realtà, che non è quello che noi possiamo immaginare, che bello tornano a casa. Sono
No.
persone diverse da quelle che loro hanno conosciuto
Esatto.
e sono persone che sono cambiate completamente. Allora, ci sono delle ragazze che sono venute fuori relativamente bene, una di loro è anche venuta a Milano, è una ragazza che è molto impegnata nel sociale, ma è un'eccezione. La realtà è molto diversa. La realtà è che purtroppo no, non solo per loro stessi, ma anche no, non solo per il prezzo che loro hanno pagato, per il prezzo che i familiari devono pagare, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, che è il prezzo che il popolo di Israele sta pagando, cioè con la liberazione degli assassini. Questa è la cosa più difficile cioè dobbiamo far fronte a questa realtà che è una realtà che traumatizza tutti quanti noi, non soltanto gli ostaggi e i loro familiari. Noi siamo traumatizzati dal fatto che non c'è più giustizia al mondo. Perché ci sono persone che sanno che questa sera verranno liberati gli assassini dei loro genitori.
1 a 30 per ogni
Sì.
israeliano, 30 assassini liberi.
Sì, ma questa volta qui il prezzo che stiamo pagando è un prezzo che è così alto che non abbiamo mai pagato prima. Immaginate di un serial killer che viene liberato in mezzo a una città. Qui non stiamo parlando di uno, stiamo parlando di centinaia di persone che hanno realmente con le loro proprie mani hanno ucciso delle persone e non solo una persona, perché se uno capita che ha ucciso una persona, puoi dire ok, è successo, ma questi sono dei serial killer. Immaginate che dallo zoo scappano le tigri, i leoni. E i ministri dicono: non vi preoccupate, abbiamo firmato noi, abbiamo detto a loro che non devono far male a nessuno, ci prendiamo la responsabilità. E quindi noi andiamo in giro per le strade della città sapendo che ci sono tre tigri del Bengala, una tigre della Siberia, quattro leoni e gli orsi polari appena usciti dal letargo, che è quello che è successo quando eravamo in Egitto. C'è stata la piaga delle belve feroci, ma queste belve feroci che noi stiamo liberando hanno le sembianze umane ed è qualcosa di molto pesante, molto molto pesante. Purtroppo quello che è successo è che sono riusciti a convincere il governo che gli ostaggi sono un problema delle famiglie. In realtà no. In realtà gli ostaggi sono un problema nazionale, sono un problema di sicurezza nazionale. Così come i soldati. Non si chiede alle loro famiglie: siete d'accordo che facciano il servizio militare? Siete d'accordo che diventino dei combattenti in prima linea? Siete d'accordo che vadano a Gaza tra le viuzze a combattere? Non si chiede alle famiglie perché? Perché si mette da parte gli interessi privati per gli interessi pubblici, è una regola da quando esiste il mondo. In questo caso però il mondo è stato capovolto. Siamo tutti molto felici ed emozionati per queste tre donne che tornano a casa, ma abbiamo messo le emozioni davanti alla sicurezza nazionale. E non sappiamo se è la cosa giusta. Perché esattamente come più di 800 soldati sono caduti e per un anno e mezzo migliaia e migliaia di genitori non hanno dormito la notte, non sapendo in che situazione si trovano i propri figli che stanno combattendo, ci sono anche le famiglie degli ostaggi, ma ci sono anche le famiglie degli ostaggi. E questa mattina il Servizio di Sicurezza Nazionale, il Shin Bet, ha reso noto che l'82% dei terroristi che sono stati liberati negli accordi precedenti con Hamas sono tornati a compiere atti di terrorismo. Quindi da una parte abbiamo emozione, dall'altra parte HaKadosh Baruch Hu ci ricorda che sono delle emozioni che devono essere molto soffocate addirittura, se possiamo dire. Perché? Perché Mashiach ancora non è arrivato. E quindi quando arriverà Mashiach, dice David HaMelech, az yemaleh sechopinu. Quando arriverà Mashiach potremo riempire la nostra bocca con la gioia, con il ridere. Ma adesso no. Adesso non siamo nella situazione.
Adesso è terribile, è ancora più terribile del 7 di ottobre. Questo che sta succedendo adesso è una cosa che è un massacro, è un massacro. Tre prigionieri, 33, almeno fossero state 33, tre alla volta in una settimana e per ognuno dei 350 di questi che l'hanno massacrati, noi stiamo contrattando, pacificando per la tregua, per la liberazione di questa gente che
li ha massacrati, li ha sventrati, li ha stuprati. È un'ignominia, non è una cosa, cioè, che non è una cosa, secondo me è una cosa che è terribile, ma non ci stiamo rendendo conto che siamo il mondo intorno, no? Per dare ragione al mondo dobbiamo contrattare, liberare, che liberano tre poveretti che sono un anno e mezzo chiusi, e poi liberano quanti mila, alla fine saranno mille e più che saranno liberati di questi massacratori. Come si fa a accettare una roba del genere? Come si fa a accettare?
Infatti,
E
c'è
dobbiamo
diciamo.
commuoverci, piangere, ridere, ringraziare. Ma chi dobbiamo ringraziare? Cioè, veramente, no? Cosa ci
No,
chiedono di
ringraziare
fare?
nessuno e neanche il nostro governo, infatti c'è molta opposizione, i giochi politici sono molto brutti, sono molto pesanti e purtroppo quando c'è di mezzo la politica si inquina tutto, si corrompe tutto, anche una cosa così delicata come degli ostaggi in mano degli assassini. Ma il vero problema è che non è la prima volta che è successo e abbiamo delle esperienze negative dal passato. E
Come
quindi
no?
questa cosa ci lascia
Figuriamoci.
molto, molto, molto perplessi. Specialmente che adesso, parlando in una lezione di Torah, dobbiamo anche mettere in conto che la Mishnah, la Halakha, e la Torah prende in considerazione anche questa circostanza. C'è un passuk della Torah che dice chiaramente che se una persona ha ucciso ed è quindi condannato a morte, oggi non abbiamo la condanna a morte, c'è la prigione invece della condanna a morte, ma la Torah che prevede la condanna a morte per gli assassini dice che non ci sono soldi al mondo che possono riscattare un assassino che è stato condannato. Lo dice la Torah proprio nero su bianco. Velo tikhu kofer le nefesh Adam. Non potete prendere un riscatto per salvare un assassino perché Rotzeahu è un assassino e quindi deve essere giustiziato. Non abbiamo, e in questo caso potrei quasi dire purtroppo, non c'è in Israele la pena di morte, in realtà c'è perché Eichmann è stato giustiziato, però in pratica non c'è la pena di morte. Dovete sapere che 8 anni fa circa è stato condannato un soldato perché ha ucciso un terrorista. È stato condannato a 1 anno e mezzo e stamattina qualcuno ha messo un messaggio su WhatsApp, ecco, quel terrorista lì oggi non sarà liberato, perché in realtà i terroristi vivi, nessuno di noi sa perché esistono, nessuno di noi sa perché ancora respirano, sono delle belve e non devono vivere, si sono da soli condannati a morte. E quando la Torah dice chiaramente lo tikhu kofer le nefesh Adam, quando una persona è condannata, non c'è prezzo che può, neanche un ostaggio. Un ostaggio non è un prezzo che puoi pagare per liberare un assassino condannato. E qui stiamo parlando di persone che sono state condannate a 10 ergastoli, 15 ergastoli, cose, hanno fatto cose che per arrestarli hanno dovuto rischiare la vita tanti soldati. Per entrare nelle viuzze a Jenin e non so dove, sono dovuti andare delle forze speciali e hanno rischiato la vita per arrestarli. Adesso liberarli così vuol dire che nel mondo non c'è più giustizia. La Mishnah dice chiaramente che En podin et hashvuim yoter mikdei de mehen. Non si possono riscattare gli ostaggi più del valore che loro hanno. E la Mishnah dà un valore a degli ostaggi. Perché? Perché è vero che liberare gli ostaggi è la mitzvah più importante della Torah. Non c'è mitzvah così grande nella Torah come quella di riscattare e di liberare gli ostaggi. Ma noi sappiamo che anche le mitzvot hanno un prezzo. Anche le mitzvot hanno un prezzo. Se io devo pagare 1 milione di euro per comprare una matzah, non posso spendere quei soldi per comprare una mazzà, un lulav, un shofar. Chiaramente, se ho a disposizione tutti questi soldi, sì, ma una persona normale è esente quando il prezzo è fuori diciamo, dal mercato. E quindi anche l'Halakha dice chiaramente: ogni cosa ha un prezzo. Oltre quel prezzo non si può pagare, anche perché rende, ed è quello che succede, rende questo sport, quello di rapire le persone, uno sport nazionale. Quando nei 10 comandamenti si dice non rubare, non si parla di rubare soldi o di rubare una proprietà altrui, si parla di rapire, perché di rubare c'è nella parasha di Kedoshim lo tignovu. Ma quando la Torah dice lo tignovu nei 10 comandamenti, perché i 10 comandamenti, credo di dire una cosa corretta, tutti i 10 comandamenti hanno come conseguenza la pena di morte. Quindi lo tignov, qual è la trasgressione di uno che ruba, che è condannato a morte? Non si tratta di rubare oggetti, ma si tratta di rubare persone. Quando una persona si permette di rapire, automaticamente si condanna a morte. Fa parte dei 10 comandamenti. È vero, come dicevo, l'Alaha dice che se non hai soldi per riscattare una persona dalla prigione, puoi andare a prendere il Sefer Torah che è nella Rona Kodesh, venderlo e con i soldi riscattare il prigioniero. Ma in realtà, nella storia ebraica, abbiamo avuto grandissime autorità rabbiniche che sono state rapite per questo motivo e loro hanno detto alla Keilah: non riscattatemi. Non era uno, non era due. La storia ebraica purtroppo non è iniziata ieri, purtroppo, nel senso queste cose nella storia ebraica non sono iniziate ieri. Uno su tutti, il Maharam di Rothenburg. Era il Tzaddik della generazione, Rabbi Moshe Mirotenburg, che ha capito del pericolo, voleva scappare dalla Germania, e invece è stato bloccato proprio al confine. È rimasto 14 anni in prigione in una torre e lui ha detto assolutamente non riscattatemi, perché il prezzo che chiedevano era un prezzo troppo alto. Ed era una storia incredibile del fatto che lui ha pregato, ha detto sono in una cella senza neanche un libro di Torah, l'hanno trattato come il peggiore degli assassini e miracolosamente, dato che Moshe Rabbeinu quando è andato in cielo è andato con il suo Sefer Torah, storia molto lunga, che si è svegliato al mattino, ha trovato sul tavolino un Sefer Torah, e ha studiato per tutti quegli anni da quel Sefer Torah e il giorno che doveva. È una storia molto molto lunga, va bene, non è il punto ora. Ma per dire, stiamo parlando di Tzadikim che quando pregano ad Hashem scende un Sefer Torah dal cielo e non è stato riscattato. C'era un grandissimo Tzadik a metà dell'Ottocento, Rabbi Israel Meruzin. Rabbi Israel Meruzin, anche lui è morto in prigione. Ha detto assolutamente non riscattatemi, perché poi diventa lo sport nazionale. E questo dice la Mishnah, altrimenti diventa una merce di scambio. Il Rambam, volevo giustamente ricordare il Rambam, perché questa sera è il giorno della Ilula del Rambam. Il Rambam, quando è scappato dalla Spagna, è andato in Marocco. Dal Marocco ha dovuto scappare comunque, perché erano musulmani in Spagna ed erano musulmani in Marocco. È arrivato in Israele. Quando è arrivato in Israele, è arrivato nella Keilah, hanno conosciuto questa grandissima personalità. Il problema è che si era sparsa la voce che è arrivato in Israele un uomo che, come dice proprio la sua lapide, Mi Moshe ad Moshe lo kam ke Moshe. Da Moshe Rabbeinu fino a Moshe Maimonide non c'era un altro Moshe. Quindi lui che cosa ha fatto? Quando si è sparsa la voce che una personalità così illustre è arrivata in Israele, è scappato dall'Israele perché avevano l'abitudine di rapire le personalità per chiedere alla comunità ebraica in Israele, che non ha mai smesso di esistere la comunità ebraica in Israele anche dopo la distruzione del Secondo Tempio, aveva paura che lo rapissero per poi far cadere il peso del riscatto sulla comunità. E quindi noi conosciamo il Rambam che ha vissuto in Egitto. Perché in Egitto? Esattamente per questo motivo, perché se l'avessero rapito non avrebbe mai accettato di farsi riscattare. È difficile da dire, è pesantissimo da dire, perché in questo momento stiamo vivendo, chi è attaccato alla televisione può vedere probabilmente in queste ore gli ostaggi che si liberano. Ma negli anni 80 il Rebbe aveva urlato di questa cosa, ha detto ci tengono nascosto, perché c'era degli accordi che hanno fatto in cui hanno liberato 73 terroristi. Rebbe ha urlato persone con le mani sporche di sangue. E questa cosa non finirà qui e non ve lo raccontano perché non vogliono che si vada ad infangare la gioia del riscatto dei soldati. E credo che erano negli anni 80, hanno ricevuto 4 o 5 soldati in cambio di 73. E 73, uno dice, va bene, non sono tanti. Non sono tanti negli anni 80, ma il prezzo sale. Se è una merce di scambio, se è una valuta che funziona, allora le percentuali di questa moneta iniziano a salire e iniziano a prendere valore. Ed è quello che abbiamo visto oggi. Oggi, quello che è stato fatto in questi giorni è una cosa che la mente umana non può sopportare. Dire ai figli, ai fratelli, ai genitori che hanno perso dei figli, che gli assassini adesso sono liberi. È una cosa che sentivo che alcuni dicono sì, per gli ostaggi sì, perché gli ostaggi sono stati abbandonati dallo Stato. E i soldati no, i soldati vanno in guerra, ma anche in tutti gli attentati terroristici nelle vie delle città in Israele. Se qualcuno è stato vittima di un attentato terroristico, anche lui è stato abbandonato. E se noi dati alla mano vediamo che l'80% di loro torna a fare quello che deve fare, e addirittura non hanno neanche voluto firmare il documento prima di lasciare la prigione che non torneranno a fare atti terroristici, perché tanto lo sanno loro che ci stanno prendendo in giro, lo sanno loro che non possiamo fare niente, ormai noi abbiamo firmato. E Israele non torna indietro. E poi è detto fra noi, si parla di 33, di cui soltanto 24 sono vivi. E questo anche ce l'hanno tenuto nascosto. L'abbiamo saputo giovedì o venerdì. Non dico, una vita umana non c'è prezzo. Però anche a mettere in giro delle persone così, andiamo a liberare gli animali feroci dallo zoo, perché così possiamo riscattare un ostaggio. E però cosa succede con la gente? La gente non deve più uscire per le strade? E quindi sì, c'è euforia, c'è emozione, ma purtroppo le emozioni sono state messe davanti alla sicurezza nazionale.
Per Shalit ne furono liberati 477, solo per uno, molti anni fa, vi ricordate?
Per chi? No,
Shalit si chiamava.
per Gilad Shalit 1027,
Ah, penso.
tra cui Sinuar stesso
Esatto, sì.
e tanti altri come si dice? Arciterroristi. Quindi purtroppo viviamo ancora dentro al tunnel e ancora non vediamo la luce, per quello che non dobbiamo mai
Però
fermarci da chi. Sì.
speriamo che i terroristi liberati facciano una fine di Sinwar. E io su
Ma a
questo ci
che
credo.
prezzo Sinwar è stato ucciso? A che prezzo?
Sì, no, ma beh, no, certo, Sinwar sì, ma io sono sicura che chi viene liberato adesso ha vita corta, ha vita
È
breve.
una consolazione che vogliamo darci per avere la coscienza un po' più tranquilla,
No,
un po'
no, 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 io sono convinta, sono sicura al 100%, ma non per consolarmi,
Ma a
che
me non risulta
comunque.
che i 1027 di Gilad Shalit siano stati uccisi, a me risulta che i 1027 hanno organizzato il 7 di ottobre.
Cose
Se
cambiano,
poi non
sono
ci saranno
cambiate.
le condizioni per riprendere la guerra, che è un rischio molto alto, perché i terroristi l'hanno pensata bene, nella storia si ricorderà il 7 ottobre e il 19 di gennaio.
Come ho letto che Trump vuole mandare i Gazawi in Indonesia.
Come diceva, cosa hai detto? Scusa, non ho sentito
e
bene.
Non abbiamo sentito.
Che Trump ha detto che vuole mandare i Gazawi in Indonesia.
Sì, magari. L'ho letto anch'io. Sì, sì, l'ho letto anch'io.
Si vuole trasferire in Indonesia e liberare Gaza dai palestinesi. Non l'ho inventato, l'ho letto.
La cosa più triste è che non siamo padroni della nostra terra.
No.
Cioè, abbiamo bisogno degli americani. E quindi se c'è l'americano buono, allora noi possiamo prendere un po' di respiro. Se c'è l'americano cattivo, perché è quello che è stato adesso, va bene, Biden era un fantoccio, però era l'America cattiva, è stata l'America forse più cattiva, no, con Obama è stato peggio. Con Obama è stato peggio. Ma se non così...
Però se tutto viene da Shem...
Ma tutto viene da Shem, è facile dire. È
se
facile
tutto
dire...
viene...
No, non è proprio così. No, non è proprio così. Non è che uno accende la luce di Shabbat e dice tutto viene da Hashem. Hashem ci ha detto quello che dobbiamo fare.
No, ma io non parlo delle mitzvot che un ebreo dice non le faccio e tutto viene da Hashem. No,
ma noi abbiamo parlato di
no,
mitzvot
non in
adesso.
quel
Noi stiamo
senso.
parlando di mitzvot. Noi stiamo parlando del fatto che abbiamo un pasuk della Torah, abbiamo una Mishnah chiarissima, abbiamo la Halakha chiarissima che ci dice che c'è un prezzo oltre il quale non si può pagare. Cioè il prezzo che stiamo pagando adesso è che non abbiamo più sicurezza nella nostra nazione.
E quello è vero, verissimo.
E quindi io non credo che esista una persona al mondo che possa dire io mi prendo questa responsabilità. Ma chi siete voi, ministri? Cosa siete? Alti 1,75 m, avete 70, 80, 90 anni di vita. Chi siete voi per dire mi prendo questa
È
responsabilità?
vero.
Come dice Shlomo Amelech, gli uomini pieni di nervi hanno paura della loro ombra e loro vengono a dirci possiamo prenderci questa responsabilità, come l'hanno detto quando ci hanno sbattuto fuori da Gaza, ci prendiamo questa responsabilità. Che responsabilità vi siete presi? Abbiamo visto i video che non dobbiamo vedere. È una cosa che l'essere umano non può fare e l'ebreo sicuramente meno, perché l'ebreo deve guardare cosa è scritto nella Torah e se lui ha fatto quello che è scritto nella Torah e Hashem ha voluto diversamente, allora può dire tutto nelle mani di Hashem. Ma se lui dà le spalle ad Hashem non può dire tutto nelle mani di Hashem. Chi ha detto a Israele che deve dipendere dagli Stati Uniti? La Torah? Assolutamente no. Tu stai dicendo al mondo che il motivo
No.
per cui noi esistiamo sono gli Stati Uniti. Non è perché noi abbiamo diritto sulla nostra terra, no, gli Stati Uniti sono il nostro diritto. E infatti quando arriva un governo negli Stati Uniti che non è benevolo nei nostri confronti, sono rogne, sono grosse rogne, perché non abbiamo diritto di difenderci, non abbiamo diritto di andare a liberare i nostri ostaggi. E tutto questo è molto più profondo, è molto più buio di quello che stiamo cercando di raccontarcela, perché in verità Israele è nata male, questa è la verità. Israele è nata non per volontà di Hashem, non per servire Hashem. Ben Gurion ha detto che nel 2000 i tefilin saranno nei musei. Sono tutti purtroppo, non è bello da dire, sono delle persone che non hanno assolutamente un legame con Hashem, sono liberali, vogliono imitare le altre nazioni, devono sempre ottenere l'approvazione dell'Europa e dell'America. Questo non è la Torah, questo non è Eretz Israel e questo non è il popolo che Hashem ha scelto.
Ma Israele ci sarà quando arriverà Moshiach, non prima, prima non ci
E
sarà mai, sarà
adesso ci troviamo
sempre.
in una situazione migliore in rapporto ai 2000 anni in cui eravamo in Galut, come si diceva, che hanno chiesto al rabbino capo di Israele, Rav Lau, che lui quando era bambino era nei campi di sterminio ed è stato liberato con suo fratello. È rimasto 3 anni, dall'età di 5 all'età di 8 anni, miracolosamente liberato. E gli hanno chiesto cos'è peggio, 7 ottobre o la Shoah? Lui ha detto certo la Shoah, perché nella Shoah non aspettavamo Tzal che venisse a liberarci. Questo da un certo punto di vista, ma dall'altro punto di vista, quando tu hai Tzal e hai una Medinà e hai la bandiera e hai tutto quanto e succede questo, allora è peggio.
È peggio, verissimo.
E soprattutto vinci le guerre, perché qui sembra che non abbiamo vinto un tubo.
Ma no,
sembra
no,
che abbiamo fatto una guerra per un anno per niente.
Ma abbiamo perso 850 soldati, per che cosa?
E abbiamo perso anche soldati. Alla fine di tutto questo cosa ci porta?
Questo accordo che è stato firmato poteva essere firmato l'8 di ottobre. Vi diamo 1000 assassini e ci date 33 ostaggi? L'8 di ottobre avrebbero accettato. Perché abbiamo perso 850 soldati? Questa è la cosa che ci fa impazzire. E continuano a raccontarci alla radio che grazie ai soldati siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo, a questo traguardo. Quale traguardo? Il Rebbe Rashab una volta ha mandato un giovane Rav con sua moglie in un paese lontano. Scusate, c'è l'audio che torna. L'ha mandato in Georgia e lui ha detto: io sono nato in una famiglia dove ogni domanda il Rebbe rispondeva. E adesso che mi mandi lontano, io non avrò, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, io non avrò la possibilità di sciogliere i miei dubbi, non avrò a chi chiedere, perché ora che mando una lettera, ora che mi torna la lettera, passano 3 mesi, come faccio a decidere, come faccio a prendere le decisioni importanti nella mia vita? Il Rebbe ha risposto in un modo molto brillante. Il Rebbe ha detto: quando tu devi prendere una decisione, devi andare avanti con lo sguardo, avanti con gli occhi, e devi vedere cosa sarà il risultato. Tu prendi il risultato e dal risultato capisci se è una cosa che va fatta o meno. È semplice. Qual è il risultato che stiamo vivendo oggi? Il risultato è che Hamas balla nelle strade, il risultato è che la sinistra assurda in Israele dice a Netanyahu sì, dimentica tutte le discordanze che ci sono tra noi e te, vai avanti per questa strada, libera 33 ostaggi, le loro famiglie hanno bisogno di vedere i loro cari. Quindi dal risultato tu sai già, prima di farlo, che è una cosa sbagliata. Perché se tu fai qualcosa e Hamas sta ballando per le strade, hai già capito che hai fatto qualcosa di sbagliato. Se è la sinistra che vuole a tutti i modi far cadere Netanyahu, che io in questi giorni ho perso, diciamo, la stima che avevo per lui, perché alla fine dei conti ha fatto qualcosa di veramente grave.
È vero.
Probabilmente gliel'ha imposto Trump, forse.
Ma non puoi, tu sei stato eletto dai tuoi cittadini, non puoi dire un altro presidente mi ha imposto qualcosa. Se non sei capace di prenderti le tue decisioni, non sei nella sedia giusta.
Sono d'accordo.
Ma purtroppo... Rav, scusi. Rav, mi sente?
Sì.
No, secondo me, tanto per il risultato che sono arrivati adesso, che ci accusano di genocidio, eccetera, eccetera. L'8 di ottobre, io dico questo, se facevano una settimana di raid aerei, senza mandare dentro neanche un soldato, di raid aerei pesanti, come è successo nella seconda guerra mondiale col bombardamento in Germania. Non si perdeva nessun soldato e la faccenda accusavano di genocidio lo stesso.
Ma bisognava fare ancora più facilmente.
Messaggi.
Qual è la scusa di Netanyahu? Netanyahu dice: l'America non ci manda le bombe. E quindi noi dobbiamo fare quello che ci dice l'America. L'America non ti deve mandare le bombe perché tu non hai bisogno delle bombe. L'America ti dice di far entrare i camion con gli aiuti umanitari che Hamas prende e la benzina e tutto quello che arriva direttamente alle mani di Hamas. Tu chiudi l'acqua, chiudi il gas, chiudi l'elettricità, chiudi gli aiuti umanitari, non c'è benzina. In 3 giorni arriva Hamas in ginocchio a chiederti prenditi i miei ostaggi, quindi non sarai accusato di genocidio. Non hai bisogno delle bombe americane e ti porti a casa tutti quanti senza sparare un colpo. Questo è quello che Israele doveva fare. Ma purtroppo si gioca politicamente sulla vita delle persone. E poi non venite a raccontarmi, guardate che risultato che abbiamo ottenuto. No, abbiamo portato
mi metti il video, che sono lì.
Questa è la realtà. La realtà è che stiamo vivendo un periodo della storia ebraica
assurda. Posso dire una cosa? Scusate.
Certo.
Qui c'è pure un problema della Corte. C'è la Corte Suprema che non permetteva al governo di fare come voi dite, che ogni cosa le andava contro.
C'è una regola internazionale che quando siamo in emergenza, quando c'è la guerra, la Corte la metti da parte.
No, non è così facile. Io ve lo posso dire perché mio marito è israeliano ed era sempre arrabbiato per questa cosa, sempre. Che era sempre contro.
Perché è un gioco politico. È un gioco politico.
Purtroppo sì, lui aveva le mani legate anche da questo.
Non aveva le mani legate. Lui, purtroppo, è difficile da dire. C'è qualcuno che in questi giorni si è candidato come alternativa a Netanyahu, si chiama Moshe Feiglin, una persona di un'estrema intelligenza. È stato anche, non so se era ministro o parlamentare, non so bene cos'è stato in passato, che lui ha detto che il governo non vuole vincere contro Hamas. Perché? Perché negli anni 90 abbiamo firmato gli accordi di Oslo e gli accordi di Oslo dicono che e Gaza appartiene alla gente di Gaza. Però loro gli accordi non li hanno mantenuti, quindi io non capisco perché dobbiamo noi continuare a mantenere degli accordi che non esistono più, sono carta straccia, ma purtroppo il mondo vuole così. Infatti hanno preso Arafat, Yimach Shemo V'Zichro, gli hanno dato il Nobel per la pace, insieme a Rabin e Peres. Perché? Perché hanno fatto questi accordi di Oslo. Il Nobel per la pace a un pluriassassino. Questo è il mondo. Credo che voi vi ricordiate tutti di queste cose. Non vedo ragazzini quindicenni qua. E quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una vera realtà. Come dice questo Moshe Feiglin, dice chi è il nemico? Io voglio sapere chi è il nemico che stiamo combattendo, perché se il nemico è Hamas, dopo 3 giorni potevamo già metterlo in ginocchio, ma non vogliono assolutamente pronunciare questa frase, che il nemico va combattuto. Infatti, ma non do solo la colpa a Netanyahu, la colpa è dell'esercito, perché a capo dell'esercito ci sono delle persone che non vogliono assolutamente appaiarsi con il governo attuale e
Ma non è
quindi.
solo Hamas.
Non ho capito. Non si sente più.
Scusate, io sono al buio perché è saltata la luce. Non esco in questa casa.
Tornate in Israele, no?
No, sono. No, no. Bisogna aspettare le cose burocratiche della banca.
No,
Quindi sono
perché
ancora
Israele che
qua.
salta la luce stasera non è
No,
quello
no,
che ci sta.
no, no, sono a Parma, sono a Parma.
Okay.
A Parma, che è ancora a Parma, diceva.
Eh sì, perché la burocrazia è lunga.
Speriamo che torni presto in Israele, dai.
Amen.
Cosa dite?
Comunque,
Studiamo.
Rab, siamo tutti angosciati, Rab, non è che siamo per niente, non credo che c'è un israeliano che si sente dentro di sé, anche se amava tanto questo momento, secondo me non ce n'è uno che si sente sollevato. Tutti siamo ancora più profondamente sotto. Non so come spiegare questa, una situazione che adesso si percepisce molto di più. Prima magari, non
Scusa
so.
Gina, io sto in Israele ma non mi sento così.
Ma è io mi sento che c'è una tensione pazzesca. No, io sento che c'è una tensione, perché io sento che sono dalla parte delle mamme di questi ragazzi, però sono dalla parte dei soldati. Io penso che questi soldati non sono morti per niente, non moriranno ancora per niente. Se alla fine noi cediamo, vuol dire che poi tutti questi terroristi saranno in giro per le nostre case, per il nostro paese. Vuol dire che noi non siamo per niente al sicuro. Secondo me è un momento di profondità assoluta, guarda.
Se la situazione rimane così, noi abbiamo dato una forza a Hamas che non ha mai avuto prima.
E infatti non credo che in Israele ti senti sollevata perché questi ostaggi sono tornati a casa, Lorella, non credo, no?
No, no, io non penso ai casi particolari o quello che sta succedendo. Non so, forse sarà un caso patologico, ma vedo oltre tutto ciò che sta succedendo.
Ma certo, bisogna sempre essere positivi. Abbiamo letto ieri che Moshe Rabbeinu è stato condannato a morte perché ha avuto paura.
Esatto.
Ha ucciso l'egiziano, la storia è molto lunga.
Appunto, io vivo a Gerusalemme, una parte li liberano e vivranno qui dietro casa mia, che stando a Rehov HaNevi'im e dietro Gerusalemme Est. Quindi io sinceramente non ho per niente paura.
No, bisogna...
Non è paura, è una specie di... Non senti sollevata, ecco, non è paura, io non ho paura. Io penso che Hashem, questo è un disegno di Hashem sicuro, perché tutto quello che succede avrà un risvolto.
Voglio correggere questa frase, è un disegno di Hashem, Akadosh Baruch Hu si comporta con noi come noi ci comportiamo con noi. È molto semplice. Akadosh Baruch Hu, da dove noi ci troviamo, da lì lui cerca di portarci in salvo. Ma non è che... È un esempio che ho dato molto tempo fa. Se una persona mette il GPS per andare in un certo posto, ti trovi a Kfar Aza e vuoi andare a Yerushalayim e il GPS ti dice di girare a destra e tu giri a sinistra per entrare a Gaza, non puoi dire è un disegno il disegno è che da questo momento in poi Akadosh Baruch Hu ti aiuterà a uscire da Gaza. Però se tu sei andato a finire nei posti... In Europa ci sono zone ormai talmente islamizzate che si chiamano zone no-go. No-go in inglese vuol dire non entrare perché non esci vivo. Non stiamo parlando di Harlem a nord di Manhattan degli anni 70 o delle favelas in Brasile. Stiamo parlando della Svezia, stiamo parlando della Germania, stiamo parlando ormai dell'Europa. Ci sono zone che non puoi avvicinarti. Ora, se uno... è un incosciente e va a finire in quelle zone lì e dice a Kadosh Baruch Hu salvami da qui, ma non posso dire è un disegno di Hashem che sono finito qui. No, questo non lo puoi dire, perché Kadosh Baruch Hu ti ha detto di non metterti in pericolo. E non metterti in pericolo, la Torah te lo dice tutti i giorni, se c'è qualcuno che vuole ucciderti, precedilo e ammazzalo. Haba le orgecha, shkem le orgo. Non puoi avere pietà degli assassini. Questa è gente che non sa fare nient'altro. Abbiamo visto bambini di 10 anni ballare e cantare con i mitra. Non sanno fare nient'altro, sono stati programmati così. E purtroppo chiamarli i civili, gli innocenti e tutte queste parole create per la televisione, non c'è niente che traspare realtà da tutto questo. La realtà è che fin tanto che noi non decidiamo di metterci in riga con la halakha, che ci dice come ti devi comportare, anche in Eretz Israel c'è la halakha, e anche per i nemici c'è la halakha, le cose andranno avanti così. Poi dove ci troveremo, a causa dei nostri errori, diremo a Kadosh Baruch Hu, ok, salvaci. Come un bambino, un ragazzo di 20 anni alle 3 di mattina che gira per le strade mezzo drogato, mezzo ubriaco e i genitori vanno e lo portano a casa. Ma non può dire ragazzo è un disegno dei miei genitori. No, ti abbiamo detto di non andare in discoteca, piuttosto vai al Beit Knesset e stai sveglio tutta la notte come la notte di Shavuot. Ci sono dei bravissimi ragazzi che la notte di Shavuot, di Hoshana Rabbah, stanno svegli tutta la notte, ce ne sono altri che sono in discoteca. Ma quelli che sono in discoteca non possono dire è un disegno di Hashem. Il disegno di Hashem è quando succede che riescono a portarlo a casa.
Ma infatti almeno... il disegno di Hashem è ieri che eravamo tutti al Beit HaKnesset, A un certo punto, nel momento della lettura della Torah, suona la sirena, chiudono il Sefer Torah, tutti al rifugio. Che si fa in questo caso? Noi stavamo facendo con una serenità, una tranquillità, abbiamo fatto quello che c'era da fare. Perché ma, così? Questa è Israele adesso. Punto. Come ha detto, se noi viviamo secondo l'Alakha e le mitzvot, si va avanti. E poi è un disegno di Hashem. Basta. Noi qui stiamo a casa sua, eh? Non ci possiamo comportare come ci pare. Noi ci dobbiamo comportare come lui vuole che noi ci comportiamo.
I messaggi sono chiarissimi, i messaggi sono troppo forti, anzi, per quello che siamo qui a parlarne, perché è così.
Questa è la verità.
Io una mattina esco di casa la domenica, molto presto, dovevo andare a pregare col primo minyan, non mi ricordo per quale motivo, e vedo al semaforo, vedo la polizia, le ambulanze. C'era una macchina rovesciata completamente, con le ruote che giravano ancora, e tiravano fuori due ragazzi da quella macchina. Hanno preso il telefono, hanno chiamato il papà, è arrivato il papà, era davanti alla scuola in via Soderini. Hanno chiamato, il papà urlava come un matto, vedere, e il figlio era palesemente drogato, perché era lì che, il mio cellulare, c'è il mio cellulare, ho lasciato dentro, ma il papà quasi lo prendeva a morsi, talmente era arrabbiato. Ora, quando un ragazzo si trova in quella situazione, e dire è un disegno di divino, dire che così sono stato educato, no, nessuno ti ha educato così. Hai preso le tue scelte, adesso è venuto tuo papà, giustamente arrabbiato. Ti porterà a casa, ti porterà in ospedale, ti starà lì tutta la domenica con te a vedere che stai bene, ti porterà a casa, eccetera, eccetera. Ma non puoi dire è un disegno divino. Non puoi dire che se tu mi metti 3.000 ragazzi, che questa organizzazione Nova, che si chiama così, Festival Nova, sì, non è una cosa israeliana, è una cosa internazionale, sono arrivati da tutto il mondo. Infatti non solo ebrei sono morti in quel festival. Se tu ti metti lì con un Buddha gigante e la sera di Simchat Torah a ballare e cantare, uomini e donne, con la droga, con la musica, tutto il contrario di tutto, e poi dici è un disegno divino. Il disegno divino sono quelli che si sono salvati, quello sì, quello è un disegno divino.
Anche ieri a Tel Aviv era un disegno divino, quando stavano al bar a fare colazione, è arrivato uno con il coltello ad accoltellare alle spalle quelli che stavano lì a Tel Aviv al bar. Anche questo è un disegno divino di Shabbat. Che no. Devi fare?
No, io non intendevo dire un disegno di, scusate, non intendevo dire un disegno divino, nel senso che state dicendo voi, intendevo dire che non è ancora arrivato il momento che tutti noi dobbiamo capire bene dove siamo messi in questo paese, dove veramente l'etica ancora è un pochino indietro. Allora io non intendevo dire che il disegno divino che è quello che succede, il disegno divino che bisogna veramente vedere la situazione, che è pesante in questo momento, è molto
capito,
pesante.
Capito Gina, ma quello che dici tu è troppo generalizzato, perché quello che dico io per me, io non posso fare per gli altri, io non posso pensare al governo quello che dovrebbe fare o non dovrebbe fare, non ho né la possibilità e né la facoltà di fare niente di tutto ciò, io posso parlare per me e per la mia responsabilità. Quindi oggi, adesso io rispondo a te e ti dico, mi dispiace, io mi sento tranquilla e serena nonostante le difficoltà che ci sono e che si stanno vivendo. Perché io mi sento a posto con la mia coscienza.
Posso dire una cosa? No, scusa, no, non mi sento a posto per niente. Io mi sento a posto, ma mi sento coinvolta nel popolo di Israele, non so come spiegare. Io mi sento dentro alla situazione, in tutto senso, non è che mi sento io. Io sto bene, grazie a Dio, mangio, bevo, dormo, faccio Shabbat, sono contenta e ringrazio miliardi di volte, ma non perché non sono, ma io sono dentro il popolo di Israele, io mi sento parte di questa terra, di questo popolo, io mi sento partecipe in tutti i sensi. Non mi sento estraneata perché io sto bene, capito? Questo che stavo dicendo. No. Ma non perché è un disegno divino.
Ma non è che a me non mi interessa
dire
e del popolo ebraico, è soltanto che ci sono cose che io personalmente non posso fare, non posso fare, alzo le mani, faccio quello che posso fare per me stessa e per quello che mi circonda. Tutto qui. No,
io non mi sento sollevata in questo momento, stavo dicendo solo questo.
Allora, cerchiamo di chiarire, cerchiamo di chiarire.
Vediamo.
Cerchiamo di chiarire. È giusto studiare quello che la Torah ci dice di fare in queste circostanze. Che poi siamo noi che possiamo decidere, no. Non siamo il governo e non possiamo decidere. Ci sono delle persone nel governo che hanno firmato e si sono presi la responsabilità, che secondo me sono dei incoscienti. Ci sono altre persone che si sono oggi, come si dice, si sono...
Dimesse,
esatto. Hanno abbandonato il governo. Non so se si dice dimesse, si dice dimettersi. Sì, si sono dimessi dal... Sono ministri. Che si sono minati, non sono dei parlamentari di secondo o terzo, proprio tre ministri, ognuno con delle responsabilità importantissime, ma davanti a una situazione così non possono dire io metto la firma, io non posso prendermi questa responsabilità di liberare degli assassini e non posso prendermi la responsabilità di dire che non c'è più legge al mondo, perché la legge è che quando un assassino viene catturato e viene condannato, è condannato e basta, non può diventare merce di scambio e fin tanto che si va avanti così la situazione non migliorerà mai.
Ora abbiamo tutti ragioni, posso dire?
Sì, certo, sentiamo.
No, buonasera, no, volevo dire una cosa, proprio usciti adesso da questa parasha stupenda piena di meravigliose cose che non avevo mai letto, mi viene da pensare che come Hashem ci ha aiutato quando stavamo Bidiuk nel Mitzrayim, perché noi abbiamo pianto, abbiamo urlato, abbiamo sofferto, eravamo doloranti come se fossimo stati noi Khatufim, come se noi eravamo... allora dico, forse non, invece non abbiamo pianto abbastanza, non siamo abbastanza dolorati, non abbiamo preso abbastanza Kabbalot. Perché cioè, uno può dire il ministro, o come si chiama, Netanyahu, però chi dà il reshut finale a qualunque cosa e a chiunque persona è Hashem, e se lo fa vuol dire che qualcosa noi abbiamo mancato come popolo, come persone, come si pare.
È tutto giusto, però quello che stavo cercando di dire è che noi non abbiamo qui nella lezione di stasera, non abbiamo nessuna voce in capitolo se non quello di portare al mondo più luce studiando le halachot relative a questa circostanza, perché anche questa circostanza ci sono halachot. Quindi quello che noi possiamo fare è portare un po' più di luce al mondo. Quando un ebreo fa una mitzvah, il mondo è migliore, il mondo non è più il mondo che era prima. E quindi non è per nostra scelta, perché così Hashem ha deciso che se noi facciamo le mitzvot, portiamo la luce di Hashem in questo mondo. E se c'è più luce di Hashem, allora chi è al potere prende decisioni migliori. Quindi quello che noi possiamo e dobbiamo fare, certo, è aumentare Torah u mitzvot per far sì che il mondo sia un posto migliore in generale, che ci sia meno forza al Satan, con il quale abbiamo firmato un accordo, che questo è il termine giusto, perché è il Satan con il quale abbiamo firmato un accordo, e questo non deve succedere, vuol dire che dobbiamo impegnarci di più, non dobbiamo darci colpe e non dobbiamo, chas v'shalom, come dice Lorella, sentirci meno protetti. Dobbiamo rinforzare la nostra emunah, anzi soprattutto il nostro bitachon. Bitachon significa, ne abbiamo parlato tante volte, per il fatto che io penso bene, sarà bene. Per il merito della mitzvah che io penso che sarà bene, allora sarà bene. Anche se merito, anche se non merito. Perché la mitzvah del bitachon distrugge un concetto basilare della Torah che è sachar ve'onesh, che è la ricompensa e la punizione. Tu non puoi dire a Kadosh Baruch Hu sarà bene. No, io se mi trovo in questa situazione è perché ho peccato, trasgredito, mi merito di essere in questa situazione. Ma siccome sono sicuro che HaKadosh Baruch Hu è infinito e può fare qualsiasi cosa, e per lui fare del bene a chi merita un po' meno bene non è un problema, quindi io ho la mitzvah di credere che HaKadosh Baruch Hu può fare anche questo. E grazie a questo succede tutto il bene di questo mondo. Il Talmud racconta di chi era? Ravamnuna, che camminava con Rabbi Uda Bar Natan. E Ravamnuna ha fatto un sospiro molto forte. Ah, ah, così ha fatto. E Rabbi Uda l'ha guardato e gli ha detto, cerchi problemi? Gli ha detto proprio, non so come si dice in italiano, proprio nel gergo giovanile.
Cerchi rogne.
Cerchi rogne, stai cercando rogne. In che senso? Se tu fai ai, vuol dire che c'è qualcosa che non ti va bene, vuol dire che ti manca bitachon in HaKadosh Baruch Hu. Il fatto che ti manca bitachon ti attira addosso tutto il male di questo mondo. Il Baal Shem Tov ha detto che quando una persona deve essere punita, la prima cosa che fanno dal cielo è gli tolgono la forza del bitachon, lo confondono, gli dicono no, HaKadosh Baruch Hu questo non può fare. Boom, riceve il colpo. Perché fin tanto che lui è legato col bitachon in HaKadosh Baruch Hu in un modo assoluto, non c'è male che può toccare. Quindi noi che ci troviamo adesso in questa circostanza dobbiamo rinforzare il nostro bitachon. Quello che è successo a Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu ha detto, ahia, qualcuno è venuto a saperlo. Non poteva saperlo nessuno perché lui ha guardato a destra e a sinistra, vaifen kovacho vayar kienish. Com'è che hanno potuto sapere che lui ha ammazzato l'egiziano? È perché uno dei due era il marito della donna con il quale, del quale l'egiziano aveva approfittato, l'altro era il cognato, stavano litigando perché lui voleva divorziarla e il cognato ha detto assolutamente no. Loro sapevano della storia. Vayra Moshe vayomar achenu da davar. Moshe Rabbeinu ha avuto paura, ha detto, oppa, adesso la cosa si è sparsa la voce che ho fatto questa cosa. Il fatto che Vayra Moshe, il passug dopo dice, Vaishma paro vaivakesh la roget Moshe. Paro ha sentito che Moshe ha ucciso un suo soldato, vai Vakesh, la Roget Moshe subito è venuto a condannare Moshe Rabbeinu. Se Moshe Rabbeinu fosse stato sereno, tranquillo, non sarebbe successo questa cosa. La Torah ce lo racconta non per dirci qual era lo stato d'animo di Moshe, cosa ha pensato Moshe, per insegnarci da questo, che noi dobbiamo rinforzare la nostra emunah e bita. La emunah è passiva, la emunah vuol dire sono sicuro che Hashem sa quello che fa. Ci sono gli ostaggi nei tunnel di Gaza e quindi è così, è punizione. Questa è Emunah. Sono sicuro al 100% che HaKadosh Baruch Hu ha sotto controllo ogni momento, ogni singola foglia che gira grazie al vento, eccetera, eccetera, come ci insegna il Baal Shem Tov. Ma il Bitachon è un'altra cosa. Il Bitachon è no. Il Bitachon è HaKadosh Baruch Hu, salvaci dalle mani di questi assassini. Libera
Certo.
i nostri ostaggi, lo puoi fare, non ce lo meritiamo, ma tu sei più grande di questo, tu lo puoi fare e quindi siamo qui per aspettare che tu lo fai. Questa è la forza che
Esatto, e questa è la mia tranquillità.
esattamente.
Questa è la mia
Ha
preghiera
detto
pure.
Sede, questa famosa frase, a un signore che aveva il figlio molto malato, gli ha detto pensa bene e sarà bene, famosissima questa
Esatto.
frase. Pensa bene e sarà bene. Chi ti dà la risposta? Dove prendi la responsabilità di dire a qualcuno che al figlio malato pensa bene, sarà bene? No, non è una responsabilità, è così proprio. Se tu influenzi positivamente il tuo cuore con la sicurezza di HaKadosh Baruch Hu, grazie a questa mitzvah HaKadosh Baruch Hu ti guarisce il figlio. Grazie a questa mitzvah noi usciremo dal galut. Lo dice Rav Chida, che era un rabbino che è stato a Livorno tanti anni. Ha detto che noi chiediamo a HaKadosh Baruch Hu di portarci Mashiach, è una delle Berachot della Amida. Et tzemach David avdecha me'era tatzmiach, la pianta di David, falla crescere. Chi è la pianta di Davide? Mashiach ben David. Chi lishuatecha ki vino kol hayom? Perché la tua salvezza speriamo tutti i giorni. E Rav Chida dice: grazie alla mitzvah che metto in atto di sperare nella salvezza di Hashem, grazie a questa mitzvah avviciniamo Mashiach. E quindi Bezrat Hashem ci manca solo quello, ci manca solo il rinforzarci nella Emunah che alla fine dei conti è tutto sotto il controllo di Hashem, ma noi possiamo dire a Kadosh Baruch Hu che puoi fare molto di più. E Bezrat Hashem a Kadosh Baruch Hu farà molto di più. E la settimana prossima con tutti gli ostaggi a casa, con tutto Hanukkah,
Amen, amen,
ricongiunto a Jerusalem. Ciao
amen. Amen.
a tutti e buone notizie, Bezrat Hashem.
Grazie, grazie,
Grazie.
grazie, grazie.
Grazie. Grazie.